Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Settembre, sono le 17:04 e ben ritrovati all'ascolto di Radio Immagina con Ora di Punta. Un saluto da Carla Attianese e dalla nostra squadra, Leandro Fiacco in regia e Silvio Garbini allo streaming. E ricordiamo anche il resto della nostra squadra inviata a Bologna per la festa nazionale dell'Unità, con la quale ci collegheremo come sempre tra poco per conoscere il programma della serata e per sapere come sta andando la manifestazione appunto di Bologna. E a tale proposito vi ricordiamo che potete seguire in diretta tutti i dibattiti di Bologna sui nostri canali social e sul nostro sito immagina.eu. E adesso, come sempre, diamo uno sguardo a quelle che sono in questo momento le notizie principali sui siti dei quotidiani. Oggi cominciamo in maniera eccezionale dalla Stampa di Torino, perché la notizia di queste ore è quella di questo grave rogo che è scoppiato in centro, in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione. Un incendio causato, pare, dalle scintille prodotte da una saldatrice e che ha ripreso vigore in queste ore, ma fanno sapere i vigili del fuoco tutte le persone del palazzo sono state messe in salvo. E dopo questa notizia passiamo al Corriere della Sera, che oltre a rogo mette in evidenza un colloquio e l'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi Giannini, che dopo l'apertura del ministro Speranza, la possibilità di entrare nelle classi, l'apertura dell'anno scolastico senza mascherina per gli studenti, ha lanciato appunto, dicevamo, l'allarme sul rischio di emarginazione per i non vaccinati nelle classi. Passiamo alla Repubblica, che oltre a una diretta dell'incendio mette in evidenza, da ampio spazio alle notizie dall'Afghanistan, con la notizia appunto del bombardamento dei talebani in Panjshir. E chiudiamo con il Messaggero, che nella parte dedicata alla città di Roma apre di spalla con la corsa al Campidoglio. In queste ore si stanno depositando le firme per le liste, appunto ci fa sapere il Messaggero, sono state depositate anche per il Comune di Roma le prime liste dei partiti e delle liste appunto che sosterranno i candidati a sindaco. Ed è proprio di questo, di elezioni amministrative, che ci occupiamo oggi qui a Radio Immagina. Lo ricordiamo, l'importante appuntamento che il 3 e 4 ottobre rinnoverà i sindaci in oltre 1160 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia. E a proposito di capoluoghi di provincia, abbiamo in collegamento il candidato a sindaco per il centro-sinistra a Cosenza, Franz Caruso. Benvenuto a Radio Immagina.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Buonasera Caruso. Allora Caruso, cominciamo dalla fine, e cioè dalla sua candidatura a sindaco, che non senza qualche difficoltà è riuscita a mettere insieme però una ampia coalizione. E così ci traccia un quadro per noi della situazione a Cosenza?
Sì, credo e spero che anche queste ore possano essere utili per ricondurre all'unità tutto il centro-sinistra, che già è unito sulla mia persona, però ci sono alcuni movimenti e c'è anche il Movimento 5 Stelle che sta ragionando e riflettendo in ordine alla necessità, all'opportunità, dico io, alla responsabilità di ricondurre ad unità tutto il quadro di riferimento del centro-sinistra e dei suoi alleati. Sarebbe anche difficile da motivare una divisione in questo senso, nell'unico capoluogo di regione dove si vota, appunto Cosenza, mentre alla regione la coalizione è composta ed è anche composita, per cui si sta lavorando anche in queste ore per cercare di trovare una soluzione unitaria. Sarebbe un bel segnale per la città di Cosenza, ma anche per il centro-sinistra in generale, perché dopo tanti anni di divisione sarebbe anche opportuno ricondurre ad unità tutte queste varie anime del centro-sinistra cosentino.
Ecco, quindi lei ci sta dando una notizia in realtà, perché le notizie ultime di queste ore parlano a Cosenza di 7 candidature a sindaco attualmente presentate. Tra l'altro proprio lei insieme al commissario a Cosenza Francesco Boccia avete parlato di una volontà di non apparentarvi con altre liste in caso di ballottaggio, è così?
Sì, se così dovesse rimanere la situazione, la responsabilità alla quale noi stiamo facendo appello viene meno da parte di chi ha creato questa situazione di divisione, e chiaramente come scelta politica abbiamo condiviso io e Francesco Boccia di non apparentarci con le varie forze del centro-sinistra, questi movimenti del centro-sinistra che al primo turno vanno da sole.
E parliamo anche di 5 Stelle in questo caso, no?
Certamente anche i 5 Stelle, sì, sicuramente.
Ecco, quindi in attesa di vedere, di chiarire quale sarà il quadro, credo che domani avverrà questo chiarimento, è così, insomma, come in tutte, tutte le altre città.
Certamente, domani a mezzogiorno scade il termine ultimo per la presentazione delle liste e per gli apparentamenti. Io credo che se entro stasera non si arriverà ad una soluzione unitaria, chiaramente domani mattina presto noi presenteremo le nostre liste al comune. E poi affronteremo la campagna elettorale.
Quindi diciamo che per il momento noi siamo in attesa di capire quale sarà la coalizione di centrosinistra a Cosenza. E così siamo.
Guardi, la coalizione di centrosinistra è già composta, perché sul mio nome hanno trovato convergenza,
sì, la maggior parte, certo.
La maggior parte dei partiti, anzi devo dire, non sono presenti tutti i simboli, però tutti i partiti del centro-sinistra nazionale sono sono per la mia persona, quindi sostengono la mia candidatura. Stiamo cercando di trovare l'unità con il Movimento 5 Stelle e con, certo, quest'altra parte di movimenti che a Cosenza si richiamano al centro-sinistra, ma,
certo,
il centro-sinistra è unito e coeso sulla mia figura. Per cui lo sforzo ulteriore è quello di allargare quella coalizione all'apporto di queste altre soggetti.
Caruso,
politici.
Però ci faccia capire, secondo i vostri calcoli, insomma i dati che avete, come cambia lo scenario a seconda di questo, insomma, come cambiano anche le possibilità di prevalere da parte del centrosinistra più o meno allargato, secondo quello che sono le vostre previsioni?
Devo dire che se fossimo stati uniti sin dall'inizio avremmo avuto veramente il vento in poppa. Tutti i sondaggi, i rilevamenti che sono stati fatti da questo punto di vista davano il centro-sinistra in netto vantaggio rispetto al centro-destra. Il centro-destra che ha amministrato per 10 anni e che sicuramente
sì,
non gode oggi del favore della popolazione.
Ne parliamo.
Ecco, però dal punto di vista proprio politico ed elettorale, l'unità che si era paventata all'inizio di questa vicenda sicuramente ci aveva dato un vantaggio netto. Chiaramente le divisioni pesano tanto, e quindi in questa fase sicuramente c'è una situazione di incertezza, perché il centrodestra non è unito. Hanno voluto far apparire il centro-sinistra unito, ma non è così, perché c'è un assessore della giunta uscente che è in campo da 2 anni, nonostante sia ancora nei banchi della giunta, e che fa campagna elettorale contro l'amministrazione, ed è un soggetto di centrodestra che raccoglie intorno a sé un'area popolare, ma con un chiaro riferimento a destra. C'è un altro candidato di centrodestra che si candida in solitaria, era un candidato che era stato proposto da una forza politica del centro-destra a quel tavolo e che adesso corre in solitaria. Ci sono altri.
Quindi Caruso, mi scusi se la interrompo, mi pare di capire che sono ancora buone le chance, insomma, nonostante le divisioni di queste settimane, sono ancora buone le chance per il centro-sinistra a Cosenza, però volevo proprio fare seguito alle cose a cui lei stava facendo cenno per fare una domanda riferita agli avversari, appunto alla destra, l'ha ricordato anche lei, anche se Cosenza ha alle sue spalle una storia di sinistra, è stata amministrata negli ultimi anni dalla destra, con le due legislature di Mario Chiuto, che lo ricordiamo oggi è il candidato per la destra alla presidenza della regione. Ecco Caruso, lei che...
No, mi permetto di dare un'informazione più precisa. Mario Chiuto, certo, è il sindaco uscente, non è candidato alla presidenza della regione. Il fratello, l'onorevole Roberto Chiuto, che è capogruppo di Forza Italia alla Camera, che è il candidato alla regione.
Mi scuso con gli ascoltatori, anche perché mi pare che anche il candidato della destra c'è un'omonimia, no? È giusto, è così.
Si chiama Francesco Caruso.
Si chiama Francesco Caruso, il candidato della destra.
Esatto, ed è il vice sindaco della giunta Occhiuto, diciamo che sarà Occhiuto il prossimo sindaco.
Quindi diciamo,
se dovesse vincere il centrodestra.
No, ma non vince.
Si dice in città, ma questi sono rumors che provengono da quell'area, che il sindaco dovrebbe essere, in caso di vittoria, Francesco Caruso, ma il vero sindaco sarebbe il vice sindaco Mario Chiuto. Quindi è un messaggio, penso.
Comunque questo per dire, Caruso,
inquietante,
che insomma questi cognomi si ripropongono a Cosenza, quindi anche insomma torna a scusarmi per l'errore. Però dicevamo, a proposito di Mario Chiuto, ossia il sindaco che ha governato a Cosenza per due legislature, lei che bilancio, con il tempo poco che abbiamo a nostra disposizione, che bilancio traccia di questi anni? Come sta oggi Cosenza?
Guarda, le dico la verità, perché penso che sia giusto e onesto intellettualmente riconoscere che nei primi 5 anni della sindacatura Occhiuto, quindi nel primo mandato, ha avuto la capacità di realizzare quello che Giacomo Mancini nella fine degli anni 90 aveva ideato e progettato per Cosenza, che la giunta regionale a guida Loiero, di centro-sinistra, aveva finanziato, e che Occhiuto ha trovato pronte per cantierare. Per cui nei primi 5 anni ha realizzato opere materiali ideate e progettate da Giacomo Mancini. I secondi 5 anni sono stati un disastro per Cosenza, perché è stata abbandonata totalmente, non è stata curata, è una città disordinata, ha problemi dal punto di vista delle risorse idriche, ha problemi per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, ha problemi per quanto riguarda la viabilità, è una città che ha emarginato ancora di più le sacche di bisogni e di povertà che ci sono, non ha speso nulla, non ha investito nulla sui servizi sociali, non ha recuperato quanto era possibile il centro storico, è una città che oggi è allo sbando. In pochi minuti le dico che è una città che va rifondata.
Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, mi pare che per la prima volta Cosenza è andata in dissesto, è così?
Esattamente, però il dissesto non è solo quello economico e finanziario, ma è tutto il dissesto ambientale e strutturale della nostra città.
E lei invece Caruso, che città immagina, che città vorrebbe costruire anche qui in poco tempo?
In poche battute le dico subito, il mio progetto, che ho presentato molto prima della candidatura, perché è uno studio fatto insieme alla New City Foundation, che ha sede un fondo internazionale che progetta le città del futuro e che sostiene il candidato democratico alla carica di sindaco di New York, ha ipotizzato, abbiamo discusso e quindi ha realizzato un progetto di sviluppo ecosostenibile della città, tant'è vero che il progetto si chiama Cosenza 2050, dove questi 30 anni sono il tempo necessario per creare la nuova Cosenza, la Cosenza del futuro, una città ecosostenibile che metta al centro del suo essere la popolazione, la persona, per cui il benessere di tutta la città. È una città naturalmente green, è una città che punta molto sulla digitalizzazione, sui servizi essenziali per rendere la stessa vivibile soprattutto a chi non ha la capacità, la possibilità di viverla, perché non si è mai pensato per esempio ai portatori di disabilità. Certo. In questa città non c'è nulla che è stato fatto per abbattere veramente le barriere architettoniche, che non sono solo i marciapiedi che consentono la salita delle carrozzine, ma sono tanti altri interventi di cui questa città non è assolutamente dotata. Una città che soffre in modo purtroppo grave l'ambiente, la mancata cura dell'ambiente che è inquinata dal punto di vista dell'aria e della e anche del suono.
Ecco Caruso, un'ultima, veramente una battuta, perché ci corre l'obbligo di ricordare che il 3-4 ottobre si voterà anche per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria, lo ricordiamo, elezioni anticipate dovute alla scomparsa prematura della presidente Iole Santelli. Per il centrosinistra è in campo anche qui dopo un percorso non semplice Amalia Bruni, una ricercatrice di fama internazionale. Ecco, Cosenza potrà dare un contributo anche in questa ottica, nell'ottica regionale, alla nuova Calabria?
Beh, Cosenza è stato sempre un faro per la Calabria dal punto di vista culturale e dal punto di vista anche politico, per cui credo che la Cosenza del benessere, della solidarietà, della trasparenza e dell'efficienza che noi immaginiamo può essere sicuramente una spinta importante per il successo di Amalia Bruni alla Regione Calabria.
E noi la salutiamo facendole il nostro in bocca al lupo, buona campagna elettorale. Lo ricordiamo, Franz Caruso, candidato sindaco per il centro-sinistra a Cosenza. Buona serata.
Grazie a tutti voi, viva il lupo, buona serata.
Grazie, e da Cosenza ci spostiamo adesso a Roma. Diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Sabrina Alfonsi, capolista del PD alle elezioni comunali di Roma, a sostegno, lo ricordiamo, del candidato sindaco Roberto Gualtieri. Benvenuta a Radio Immagina.
Grazie, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Eccoci mi
qua.
Prendete durante un volantinaggio in una delle periferie della città.
Eh sì, perché l'ultimo mese di campagna elettorale siamo entrati nel vivo.
L'ultimo e l'unico, diciamo, con queste elezioni strane subito dopo l'estate, con il Covid, insomma, una sì. Campagna elettorale che ha
unica.
Tutti connotati, sì, esatto.
Unica,
esatto.
Diciamo. Guardi Alfonsi, allora il suo... diciamo subito, non è un nome noto a livello nazionale, o quantomeno non lo è ancora, ma lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando, lei viene da 8 anni di esperienza come presidente del primo municipio di Roma, e innanzitutto vorrei partire da qui chiederle un breve bilancio di questa sua importante esperienza amministrativa.
Ma diciamo, è stata un'esperienza bellissima, molto difficile, ma che ci ha dato anche la possibilità di governare stando in opposizione al Campidoglio, e penso che alcune delle cose che noi abbiamo fatto l'abbiamo messe nel programma di Roberto Gualtieri come sindaco possono essere delle buone pratiche che portiamo per tutta Roma. Per chi non conosce, il primo municipio di Roma è quella parte di territorio che soprattutto gli stranieri, ma anche gli italiani, considerano Roma, cioè se uno viene a Roma e compra una piantina di Roma in realtà vede una parte più piccola del territorio del primo municipio, quindi diciamo la capitale del paese, ma anche la capitale un po' del mondo. Ecco, in queste situazioni noi abbiamo veramente a volte la difficoltà a raccontare questa storia, perché Roma esce in Italia e in Europa come una città totalmente nel degrado. Noi abbiamo sperimentato una forma di governo partecipata con la cittadinanza attraverso prima dei patti di collaborazione e poi il patto di comunità, e abbiamo sperimentato come si possa governare attraverso le reti con le associazioni, con i comitati di quartiere, con il terzo settore. Ieri diciamo abbiamo avuto un grande riconoscimento, perché quello che era raccontato dal palco di Roberto Gualtieri, la sindaca di Barcellona, la Colau, in realtà è un governo molto simile a quello che è stato fatto nel territorio appunto del centro storico di Roma.
E adesso lei da questa esperienza passa ad essere la capolista, l'abbiamo detto prima, per il PD al Campidoglio. Ecco, cosa significa oggi per lei questa nuova sfida, e secondo lei cosa si può portare a Roma? Insomma, qualcosa lei già ce l'ha accennato, insomma, quali sono le alcune esperienze più significative di quelle che lei vorrebbe portare in tutta Roma tra quelle che lei ha fatto.
Io voglio ringraziare il mio partito, il Partito Democratico, per avermi scelta, la direzione romana, ma ovviamente anche la segreteria nazionale, perché Roma ha bisogno anche di far rivedere un'identità di questo partito, che comunque è il primo partito della capitale e che ha bisogno anche di riconoscersi. E il fatto di aver scelto come capolista una donna del partito, che ha fatto parte in tempi molto passati della segreteria romana, che è cresciuta nel territorio e che è presidente di municipio, quindi che ha fatto il percorso territoriale, è sicuramente l'identità che ci serviva oggi. E devo dire che all'indomani della direzione ci sono stati tantissime attestazioni di affetto, di solidarietà e di felicità anche di questa scelta, quindi di queste sono contenta, perché non è Sabrina Alfonsi ma è la classe dirigente di Roma che si riprende veramente la responsabilità di questa città, della metropoli e della capitale del paese. Sono stata felice che il capolista di Milano, subito dopo l'annuncio, ci siamo diciamo fatti gli auguri, e penso che ecco, e lui ha detto una cosa molto bella: tutti quanti noi ci aspettiamo che Roma rinasca, perché attraverso Roma rinasce anche tutta la nazione. Ecco, io penso che ripartire anche da questa realtà del partito nazionale nel senso di tutte le realtà che vanno a voto insieme, sicuramente ci dà quel quid in più, e tutto il lavoro che stiamo facendo anche nei difficili anni di questi governi dove siamo stati il punto di stabilità. E quindi io penso che questo è sicuramente il messaggio che mi va di mandare. Che cosa portare? Portiamo appunto l'eredità, portiamo quello che non ha fatto la Raggi, portiamo l'opposizione di questa città mentre governavamo. Io ho fatto i primi anni con il sindaco Marino, poi con il commissario, e poi è stato l'unico municipio, in realtà due hanno rivinto durante al 2016 con la Raggi, il primo municipio con me è stato l'unico che riconfermava anche proprio la presidente uscente. Questi lunghi 8 anni in realtà hanno dato la possibilità di vivere la città, non solo di studiarla. Siamo stati chiamati anche dagli altri municipi. In realtà durante il decentramento, quando Milano ha votato per il decentramento amministrativo, abbiamo dato il nostro contributo proprio per far capire anche i limiti e le necessità di un decentramento. Ecco, Roma è la vera grande metropoli della nazione e noi dobbiamo arrivare a un decentramento compiuto, così come sono tutte le altre capitali europee. Questa è una parte importante che noi portiamo all'interno del programma di governo di Gualtieri.
Ecco, Alfonsi, a proposito di rinascita, lei ha usato questo termine, questa bella parola. Ecco, la campagna elettorale, abbiamo detto, sta entrando nel vivo, sono le ultime settimane, e lo ricordiamo, a Roma la sindaca Raggi, la Virginia Raggi, che lei ha evocato, si ripresenta tra i contendenti. Ecco, anche da questo suo osservatorio, qualche accenno l'ha già fatto, però in poche parole ci dà alcuni esempi di che sindaca è stata la Raggi per la capitale.
Che sindaca non è stata la Raggi in questa capitale? È una sindaca che si è presentata sull'onda di un populismo nazionale e internazionale, questo ricordiamocelo, ma che ha detto no grandi eventi, solo manutenzione, la città ha bisogno di decoro. Ecco, i grandi eventi non sono stati fatti, quindi non sono arrivate comunque risorse e opportunità per la capitale, perché ho detto no a tutto, comprese le Olimpiadi, ma nel contempo non sono stati in grado neanche di fare gli appalti della manutenzione ordinaria, quindi noi parliamo di un fallimento totale. E in più una sindaca è stata la prima sindaca donna di Roma e che non ha avuto nessuna attenzione alle politiche di genere, alle donne, alla cura. È la sindaca che noi ricorderemo come la prima sindaca donna, ma che ha rischiato di far chiudere la Casa Internazionale delle Donne e di far chiudere chiudere anche esperienze tipo Luce e Siesta, che sono state un'esperienza delle più grandi centri di accoglienza per le donne che hanno subito violenza. Se non ci fosse stata la Regione Lazio con la presidenza Zingaretti, che ha comprato addirittura questo edificio che veniva mandato all'asta dalla nostra azienda dei trasporti, noi avremmo chiuso una delle esperienze più importanti della città. Ecco, questa è l'eredità che lascia la sindaca Raggi. La maggioranza dei cittadini se ne sono resi conto, hanno aperto un grande credito al Partito Democratico. In queste 3 settimane noi dobbiamo cogliere questo credito, raccontare quello che abbiamo fatto nei municipi dove abbiamo governato e far capire che siamo pronti assolutamente per l'esperienza di governo della capitale.
Ecco, lei Alfonsi è, abbiamo detto, presidente del centro storico di Roma, del municipio che appunto forma il centro storico Roma, e per molti anni, lei lo sa benissimo, si è detto che proprio il PD era diventato un partito rinchiuso nei centri storici delle città. Ecco, da capolista al Consiglio Comunale, come risponde, cosa si aspetta in questo senso in particolare da questa tornata elettorale?
Ma io... Non è una colpa, sicuramente è stato un limite, perché a un certo punto il Partito Democratico è riuscito ad interpretare soltanto una classe sociale e culturale elevata e ha perso il contatto con le periferie non solo territoriali, ma periferie sociali, periferie culturali, le solitudini. Il populismo ha intercettato quel voto contro di noi, ma si sono resi conto che appunto era soltanto un voto dove uno vale uno e dove non c'era una classe politica capace di governare questa città. Io credo che i compagni di partito, gli amici di partito che hanno portato avanti l'opposizione in tutti i consigli municipali di questi anni e all'interno del consiglio comunale hanno in qualche maniera riagganciato un filo sottile assolutamente con le periferie, ma un filo sottile che ci permette oggi di fare un'altra campagna elettorale. Nelle periferie noi quello che andiamo, vi ricordo che in questi 5 anni della consiliatura Raggi tanti municipi sono caduti e dove siamo andati al voto abbiamo riconquistato. Noi oggi governiamo nell'ottavo, governiamo nel terzo municipio, municipi che sono caduti durante il mandato e che sono riandati al voto e hanno, dove noi abbiamo vinto. Ecco, io penso che quel trend è quello che noi possiamo proseguire e su quello stiamo facendo una campagna elettorale. Penso che la capolista del PD, più che essere identificata come una appartenente, diciamo, alla ZTL, come si dice oggi, rappresenta invece i territori e il buon governo che il Partito Democratico è riuscito a fare nella capitale.
Allora Alfonso, un'ultima domanda prima di salutarci, abbiamo davvero pochissimi minuti, ci dica con un titolo perché una cittadina o un cittadino romano dovrebbe scegliere di votare per Roberto Gualtieri e per il centrosinistra?
Ma un cittadino romano vota Roberto Gualtieri, intanto è un cittadino romano anche Roberto Gualtieri, è stato ministro dell'economia, è quello che conosce meglio la città, è la persona che può essere assolutamente in grado di progettare e spendere i soldi del piano del PNRR che ha lui contribuito a costruire durante il governo Conte. Oggi la città deve essere riportata ai livelli di una capitale europea e Roberto Gualtieri è stato europarlamentare europeo e ha assolutamente rappresentato l'Italia in grande forma, mi viene da dire, ma nel senso di una grande professionalità. Oggi noi abbiamo bisogno di presidenti di municipio che governino sul territorio e di un sindaco che riporti Roma in Europa e nel mondo. Questo lo può fare solo Roberto Gualtieri, che si candidano, nessuno ha un pedigree di questo tipo e io penso che questo premierà il Partito Democratico, Roberto Gualtieri, il quale è stato in grado di di mettere in campo una larghissima coalizione di centrosinistra. Ieri si è vista sul palco della
sì, lo ricordiamo, ieri Roberto Gualtieri ha aperto la campagna elettorale in Piazza della Bocca della Verità qui a Roma.
In Piazza della Bocca della Verità, perché non sa dov'è, a due passi dal Circo Massimo, dal Campidoglio. C'è stata una larghissima partecipazione e soprattutto grande entusiasmo. Ecco, io penso che per questo i cittadini romani voteranno Roberto Gualtieri.
Grazie davvero Sabrina Alfonsi, anche per lei il nostro in bocca al lupo, l'in bocca al lupo di Radio Immagina, la salutiamo. Grazie di essere stata con noi.
Grazie.
Ecco, lo ricordiamo, Sabrina Alfonsi è capolista del PD alle elezioni comunali a Roma e ci ha raggiunti nel frattempo in collegamento da Bologna Cristiano Bucchi, che ci racconta in diretta come sta andando la kermesse del PD e anche quali sono gli appuntamenti previsti per la giornata di oggi. Ciao Cristiano.
Sì, buon pomeriggio Carla, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, siamo arrivati al 3 di settembre, una festa che è iniziata il 26, sono già tanti gli ospiti che sono saliti sui diversi palchi, dalla Sala Grande Nil Degliotti e lo Spazio Grande, ma anche a quelli più piccoli. Oggi è una giornata importante. Allora, si inizierà alle 18:30 con un'intervista del direttore della stampa Massimo Giannini a Paolo Gentiloni, il commissario europeo all'economia. Si parlerà di Europa e di Next Generation EU. A seguire, alle ore 20 invece, ancora un'intervista a Gianrico Carofiglio, se ne occuperà Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. La giornata si chiuderà, per quanto riguarda lo spazio Nil Degliotti, alle 21:30 si parlerà di ripartenza, di lavoro, di sviluppo, di diritti, con Marco Granelli, Deborah Serracchiani, Laura Castelli, che sarà in collegamento, modererà l'incontro, in questo caso Natalia Augias. Allora, questo per quanto riguarda il programma odierno. Ieri è stata una giornata altrettanto importante tra i tanti personaggi che sono passati dalla sala Nil Degliotti. C'è stato anche Pierluigi Bersani, esponente di LeU, ex segretario del Partito Democratico. Per lui ieri ci sono stati anche molti applausi e questo gli ha fatto un grande piacere, era evidente, insomma, la contenta.
Sì, c'è ancora tanto affetto verso Bersani alla festa dell'unità, no? È così?
Esattamente, al termine del confronto Pierluigi Bersani è stato ospite di Radio Immagina e con lui abbiamo iniziato parlando di centrosinistra, del centrosinistra che lui ha in mente guardando ai prossimi mesi. Sentiamo che cosa Bersani ha risposto ai nostri microfoni.
Bersani, benvenuto a Radio Immagina.
Eccomi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, vogliamo parlare del centrosinistra, perché questa sera qui ha parlato molto chiaramente, ha detto bisogna organizzare un campo progressista e poi ha portato come esempio il lavoro fatto a Bologna da Matteo Lepore.
Ma sì, insomma, attorno a Lepore si è creata una situazione. È un insieme di scelte che raffigurano un pochino, insomma, questa idea che io ho sempre avuto, che bisogna organizzare un campo progressista che abbia al suo interno intanto una sinistra plurale che riesca a ricomporsi sulla base di un programma e che veda poi l'esito politico di questo lavoro, e assieme a questo un'intesa con il Movimento 5 Stelle che possa diciamo arrivare anche con l'aiuto di Conte a una sua piena maturità, una scelta di campo netta che mi pare già abbastanza definita. Io sostengo che con meno di questo in Italia vince la destra, con questo non vince la destra. Io sono convinto e non credo di essere sospettabile di essere uno che non l'ha vista la destra e che non la vede. Ecco, io penso questo e mi sembra che ci vorrebbe un po' di generosità da parte di tutti, perché i tempi sono stretti e il campo deve attrezzarsi.
Che impressione le ha fatto arrivare qui alla festa dell'unità di Bologna? Ci sono stati tanti applausi stasera, l'ho vista anche un po' emozionata.
Ma sì, ma qui mi sento naturalmente a casa. E sono sempre venuto, salvo una volta, ma non era Bologna, dove non mi avevano più invitato.
Quindi è stato un bel ritorno questa
sera. Sì, ma qui Sì, mi vogliono bene perché sanno che io voglio bene a loro.
Ma si sente a casa sua, Bersani?
Sì, assolutamente, sì, assolutamente. Sì, sì, sì.
Mi dico una cosa, questo scontro sul Green Pass, no? Che cosa sta diventando? Nel senso, ieri c'è stato questo no della Lega in Commissione Affari Sociali, no? Ha detto no all'obbligatorietà del Green Pass assieme a Fratelli d'Italia, però sembra esserci anche qualche scricchiolio all'interno della casa leghista. Non tutti la pensano come Matteo Salvini.
Certo. Ma no, lì è chiaro cos'è, è un meccanismo di concorrenza che si è creato fra la Meloni, Fratelli d'Italia e la Lega, e che addirittura viene esercitata questa concorrenza su un tema che è la salute pubblica. A me sembra una roba da matti, cioè, francamente. E quindi la Lega è sempre, diciamo, attorno a, diciamo, soffre di questa posizione, insomma, deve decidere cosa vuol fare, non si sta nel governo in questo modo. E quindi adesso ho sentito che Enrico Letta ha chiesto a Draghi di fare il punto di questa cosa.
Ha fatto bene a chiederlo?
Sì, secondo me sì, perché cioè, non è che puoi scherzare, cioè, finché mi dici una cosa sul recovery, su quel cavolo che vuoi, ma dico, qui sto parlando di una roba ben seria, ecco. E non mi stupisco che ci siano gli scricchioli che adesso diceva, perché la gente normalmente, io in questi giorni giro, vado eccetera, ma la gente normalmente capisce. Non è vero che non capisce. Ci saranno queste, diciamo, minoranze che hanno problemi, che hanno cose, ma secondo me la Lega, che è un partito comunque, che ha un suo radicamento, avrà dei contraccolpi interni su una cosa di questo genere.
Ultima domanda, è per l'obbligatorietà del vaccino?
Ma io sono per l'obbligatorietà, diciamo, del vaccino per quelli che hanno a che fare, diciamo, per mestiere, per attività, per cose.
Quindi dipendenti pubblici tutti?
Con la gente. Ma intanto io adesso so che Brunetta sta vedendo, pensando, ma certamente quelli che vanno allo sportello che hanno a che fare con la gente, sì. Poi naturalmente bisogna sentire, ascoltare l'andamento di questa pandemia qui. Noi abbiamo dei buoni piloti di qui in questa, noi dobbiamo sapere che, essendo stati i più colpiti per primi nell'Occidente, noi via via abbiamo avuto una guida di questa cosa, con tutti i problemi, le approssimazioni necessarie e così via, ma insomma bisogna fidarsi di quello che ci diranno. Chi dovrà fare il richiamo ancora, la terza dose, perché è vulnerabili, la devono fare quando arriverà la cosa. Chi ci avrà l'obbligatorietà del Green Pass e dovrà accettarlo, e ne verremo fuori così, per Bacco. La politica dovrebbe mostrare più serietà. Noi non ci sono in giro per l'Europa delle situazioni come quelle che abbiamo in Italia, che interi partiti e in parte partiti di governo facciano speculazione su un tema di questa portata. Quindi questo è un problema veramente serio per noi.
Bersani, grazie, a presto.
Grazie a lei.
Allora, così l'avete sentito, Pierluigi Bersani ieri a microfoni di Radio Immagina, molto fiducioso rispetto alla campagna vaccinale, molto fiducioso anche rispetto a quello che naturalmente è il lavoro dell'esecutivo, del governo Draghi. Allora, io direi che per il momento è tutto, ricordo soltanto il primo dibattito di oggi, 18:30, Sala Nils De Jotti, l'Europa del Next Generation EU, ne parleranno Paolo Gentiloni e il direttore della stampa Massimo Giannini. Carla, se non ci sono altre domande, gli restituisco la linea.
No, grazie Cristiano, ti auguriamo un buon lavoro e sicuramente ti seguiremo con attenzione, perché gli appuntamenti di oggi a Bologna si preannunciano davvero molto interessanti. Grazie davvero e buon lavoro Cristiano. E io vi ricordo che potete seguirci in diretta dalla Festa Nazionale dell'Unità sui nostri canali social, sul nostro sito e anche su Radio Radicale. Una buona serata da Carla Attianese.